I'm going to step off the limb now. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Telecronache di Tito Stagno e Ruggero Orlando, forse da sole nella propria camera, sdraiate sul letto incollate alla radio, immaginando e fantasticando sul futuro improvvisamente a portata di mano. In sostanza quella frase, ma in realtà l'evento che l'ha resa possibile, si è impressa profondamente nella memoria comune. Ai pochissimi che ancora non si raccapezzano, diciamo che a pronunciarla fu Neil Armstrong. Il 21 luglio 1969, alle 5 di mattina, ora italiana, poco dopo che il modulo Eagle della missione Apollo 11 era atterrato sulla superficie lunare, il 20 luglio 1969, alle 22:17. Perché questo evento si è stampato a lettere di fuoco nella nostra memoria? Evidentemente perché lo consideriamo un cardine, una pietra miliare della storia dell'umanità. Nell'opinione comune, prima dell'allunaggio, l'uomo era diverso. Dopo, il suo mondo e la sua visione del mondo sono radicalmente cambiati. Quel passo è stato, almeno per i più, veramente grande. È davvero stato così? Cosa rende una vicenda particolare tanto importante da diventare un punto di riferimento per la storia di una società o di una nazione? O come nel nostro caso dell'umanità intera. Vi riso per il momento su questa domanda estremamente impegnativa per spostarmi a un livello molto più abbordabile. Gli storici contemporanei usano la data dell'allunaggio per scandire internamente la storia del Novecento? La risposta è no, non lo fanno. Come tutti sanno, e quelli che non lo sanno tra poco lo scopriranno, l'allunaggio fu una tappa precisa della corsa russo-americana alla conquista dello spazio. Ma gli studi sulla guerra fredda normalmente dedicano all'episodio, se va bene, poche righe. A tutto vantaggio di un altro evento, avvertito come molto più periodizzante, ossia capace di inaugurare un periodo della nostra storia, vale a dire il lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik, di cui ora udirete sì. Questo bip, il 4 ottobre 1957, esaltò gli animi di milioni di persone appartenenti al blocco comunista e contemporaneamente gettò nel panico e nello sconforto altrettanti filo occidentali. Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo, come sempre, dall'inizio. Hermann Oberth, Werner von Braun vengano più o meno ugualmente distribuiti tra i vincitori. In particolare von Braun e altri vengono portati negli Stati Uniti a White Sands, in Nuovo Messico, assieme ad altre V2 requisite. I rimanenti finiscono invece nelle mani dei russi, assieme alla base di Peenemünde, nell'ex mare dell'Est, sul Baltico, dalla quale nel 1947 partono i primi razzi sperimentali dell'Unione Sovietica derivati dalle V2 tedesche. La corsa agli armamenti allo spazio è cominciata. Per entrambi i paesi lo sviluppo della scienza missilistica è prioritario, ma nei primi anni sono i russi a mettere i maggiori successi. Sergei Pavlovich Korolev, capo progettista del neonato dipartimento M288, voluto da Stalin proprio per migliorare le V2, riesce ad accontentare il suo datore di lavoro indirizzando al meglio le energie delle scienziate tedesche naturali. Il risultato è una nuova linea di missili, dagli R2 del 1947 fino all'R7 semiorchia, il primo vero missile intercontinentale a due stadi, capace di portare una bomba nucleare a 7.000 km di distanza. È l'agosto 1957. In ottobre arriva lo Sputnik primo, una palla da basket e d'acciaio di circa 84 kg, completamente priva di armamenti, ma attrezzata con una batteria e un set di strumenti per misurare la temperatura e la composizione dei gas atmosferici. Il suo beep, in teoria, è un messaggio destinato all'incremento della conoscenza scientifica, ma la gente in ascolto intende ben altro. Per l'opinione comune, il segnale si traduce in una prima presa di possesso da parte del blocco comunista di un territorio fino allora irraggiungibile e magico, lo spazio. Per politici e militari, il BIP parla di spie, di controllo dall'alto, di un uso dello spazio per la conquista della Terra. La radio del Cairo esprime apertamente l'opinione, pressoché unanime, del Terzo Mondo, dicendo che l'era planetaria segna la fine del colonialismo. La politica americana di contenimento dell'Unione Sovietica è miseramente fallita. Mao Zedong, da parte sua, ammette addirittura la piena legittimità del controllo di Mosca sul comunismo internazionale. Il Partito Comunista Cinese, dice, non è degno di questo ruolo. La Cina ha una grande esperienza in campo rivoluzionario, ma poca nella costruzione del socialismo. Non ha neppure un quarto di Sputnik, mentre l'Unione Sovietica ne ha due. Infatti, il mondo non si è ancora abituato ad avere un congegno russo che vola sopra la propria testa, che pochi giorni dopo un missile R7 porta in orbita il primo essere vivente, la cagnetta Laika. Il programma non è esattamente un successo, perché Laika muore poche ore dopo il lancio, per la temperatura raggiunta nel minuscolo abitacolo. Ma questo il mondo lo sa con certezza solo nel 2002. Nel 1957 il blocco occidentale avverte semplicemente che lo spazio può essere occupato da macchine ed esseri viventi, e che questi non hanno cucita sull'uniforme la bandiera americana. Gli americani, sostiene lo storico William Manchester, si erano fondati nell'idea che la loro superiorità tecnica non sarebbe mai stata vista. Ebbero invece la sgradita sorpresa di apprendere che l'Unione Sovietica, gli specialisti in missili, avevano fatto. Missili balistici e spazio sono quindi due facce della stessa moneta, o meglio, della stessa guerra. Oltre al rilancio del programma missilistico americano, una delle prime reazioni allo Sputnik è infatti la fondazione della NASA. Nel luglio 1958 il presidente Eisenhower crea la National Aeronautics and Space Administration, la NASA appunto, con l'obiettivo primario di accelerare i tempi e modi dell'esplorazione spaziale americana, colmando così una lacuna evidente dell'infrastruttura militare. Le intenzioni sono chiare, ma il programma della NASA prevede, conformemente agli stanziamenti finanziari, un'esplorazione relativamente lenta e graduale del cosmo. La vera svolta sia però solo con John Fitzgerald.
Can expect to stay behind in this race for space. Those who came before us made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution. The first waves of
fecero in modo che questo paese cavalcasse le prime ondate della rivoluzione industriale, le prime ondate delle invenzioni moderne e la prima ondata della forza nucleare. E questa generazione non intende affondare nella risacca dell'imminente era dello spazio. Noi vogliamo farne parte, noi vogliamo comandarla. Gli occhi del mondo guardano ora allo spazio, alla luna, ai pianeti, e noi abbiamo giurato che non permetteremo che vi campeggi una bandiera ostile di conquista, ma una bandiera di libertà e di pace. Ma qualcuno dirà, perché la luna? Perché l'abbiamo scelta come meta? Non possiamo anche chiedere, perché arrampicarsi sulla montagna più alta? Perché 35 anni fa attraversare l'Atlantico? Noi vogliamo andare sulla Luna. Noi scegliamo di andare sulla Luna e di fare altre cose non perché sono facili, ma perché sono dure, perché quella meta ci serve per gestire e misurare al meglio le nostre energie e capacità, perché la sfida è di quelli che vogliamo accettare, che non vogliamo rimandare, che siamo decisi a vincere. Sugli armamenti per indirizzarli verso il costosissimo obiettivo spaziale, cambia decisamente rotta. Non si conoscono con esattezza le cause di questa sferzata, in parte certamente frutto di una strategia elaborata dall'entourage presidenziale, dato che la propaganda di Kennedy contro Eisenhower si è basata sullo slogan Let's get this country moving again, ossia rimettiamo questo paese in moto. Un'accusa di immobilismo contro l'amministrazione uscente, riguardo al piano dello sviluppo missilistico, all'esplorazione spaziale, alle relazioni internazionali. In parte, però, gioca un ruolo non piccolo anche l'opinione pubblica, che ha cominciato a pesare tanto quanto la quantità di testate nucleari sparse per il mondo e costantemente dirette verso il blocco avversario. Lo spazio è in sostanza diventato nell'immaginario collettivo americano il nuovo Far West. Lo è nelle fiction televisive, così nella serie pacifista di Star Trek, nei film, nei fumetti e di conseguenza anche nella stanza ovale a Washington. La nuova frontiera veste finalmente la bandiera americana col progetto Apollo, originariamente voluto da Eisenhower, ma decisamente accresciuto in obiettivi e risorse dal nuovo corso democratico. Il costo stimato è di 20 miliardi di dollari, in realtà ne saranno spese più di 30. Il risultato è una nutrita serie di missioni, inizialmente senza astronauta e poi con equipaggio, che porta nel 1969 alla prima passeggiata dell'uomo sulla Luna. A beneficiare del grande successo, costato assai caro alle finanze americane, non è però un presidente democratico, repubblicano di ferro, Richard Nixon. E anche se la Luna è caduta tra le mani di uno statista tutt'altro che pacifista, la bandiera americana piantata nel mare della tranquillità non produce a livello geopolitico il terremoto che a suo tempo ha creato lo Sputnik. Non lo fa perché nel frattempo il segno della guerra fredda si è fatto un tantissimo. Entrambi i lati della cortina di ferro infatti vengono scossi da fenomeni di tipo mondiale. La guerra del Vietnam si è ormai rivelata per l'America un pantano mortale e Nixon infatti è il presidente che vi pone fine. In Europa le università sono in rivolta, tutto un sistema di valori sociali, culturali e civili è stato messo totalmente in discussione dalla nuova generazione. Oltre Cortina, la primavera di Praga mostra al mondo ai vertici granitici dell'Unione Sovietica quanto malessere serpeggi anche in un mondo socialista. It's a dangerous thing. Nella vittoria americana della Luna capita sono diverse a causa delle difficoltà che attraversano entrambi i blocchi. Le dichiarazioni che seguono l'allunaggio e le altre missioni Apollo abbandonano infatti progressivamente i toni della pubblicità a favore di messaggi di pace, collaborazione scientifica, missioni congiunte. Lo spazio si trasforma da Far West a terreno neutrale di dialogo, fino all'Apollo Soyuz Space Project, il primo lancio russo-americano, concepito nel 1970 e quindi l'anno dopo la conquista della Luna, arriverà nel 1955. Il grande passo dell'umanità non ha quindi modificato le sorti della guerra fredda, né spostato gli equilibri in gioco. Giornalisti, inventori autodidatti come Bill Casey, Ralph Green, David Percy. Costoro e altri, esaminando le relazioni della NASA sulla missione Apollo 11, in particolare la documentazione fotografica, sono arrivati alla conclusione che tutta l'operazione è stata, a loro avviso, un gigantesco falso, una truffa galattica giocata dall'America all'umanità intera. Le basi dell'accusa poggiano sull'osservazione di alcune stranezze nella documentazione prodotta dalla NASA. Ad esempio, perché nelle foto che documentano la passeggiata le ombre degli oggetti vanno in direzioni differenti? Perché gli astronauti non sono stati uccisi dalle radiazioni cosmiche? Come fa la bandiera americana a sventolare in assenza di atmosfera? Perché le fotografie non mostrano la luce delle stelle nello spazio profondo? Queste altre domande hanno avuto sia dalla NASA sia da altri scienziati indipendenti più che esaurienti risposte, che a mio parere non lasciano dubbi sul fatto che l'evento si sia effettivamente verificato. Quindi non mi pare il caso di parlarne qui. Se lo desiderate, in rete potete trovare il modo di soddisfare la vostra curiosità in proposito. A mio parere, invece, è un tema interessante proprio il sorge della Lunar Conspiracy, ossia dell'idea che la conquista della Luna sia stata in realtà una frode. È interessante perché tocca una parte importante del lavoro dello storico, la liceità della critica e la critica della storia. Eventi universalmente accettati come veritieri, qualsiasi avvenimento, la risposta è assolutamente positiva. Non solo si può, ma è doveroso farlo. Non c'è evento storico che non debba essere accuratamente verificato e esaminato in tutti i suoi aspetti, dall'esistenza di Cristo alla scoperta dell'America, dalla Shoah alle foto. Qualsiasi sia l'oggetto delle ricerche, lo studioso di storia deve sempre verificare la pubblicità delle fonti, a patto però di farlo senza chiusura mentale, ossia valutando il fenomeno nel suo complesso e senza avere in mente una teoria prestabilita. Quando poi incontra un falso, lo storico si guarda bene da gettarlo nel cestino, anzi lo esamina ancora più da vicino per capire le motivazioni della sua fabbricazione. Ora, presupponendo che Bill Casey e gli altri abbiano ragione e che l'allunaggio sia stato abilmente falsificato, dobbiamo chiederci se esistevano storicamente le ragioni per farlo. La risposta è anche qui positiva. Con più di 20 miliardi di dollari stanziati e sottratti alla cittadinanza, dopo aver annunciato lo scopo della missione Apollo 11, dopo aver ottenuto l'attenzione del mondo intero, il governo americano non poteva permettersi di fallire. Per quanto in tono minore, poi, la guerra fredda era pur sempre in corso. Uno smacco avrebbe potuto far pendere pericolosamente la bilancia a favore del mondo. Lo ha fatto? L'America ha falsificato l'allunaggio? Al di là di tutte le risposte scientifiche ai dubbi espressi da fautori del complotto lunare, vi è una considerazione di fondo che ci consente di ricordare ancora con tranquillità di spirito il 21 luglio 1969. Il fatto che né gli scienziati russi prima, né quelli di tutto il mondo poi, hanno mai messo in dubbio l'evento. Attualmente la circolazione delle informazioni nel mondo scientifico è tale che la verità non potrebbe dirottò verso una folle corsa di armamenti e altrettante risorse che, impiegate diversamente, avrebbero migliorato notevolmente la sorte di miliardi di esseri umani. Non ho nulla da eccepire a questa dichiarazione, se non con un piccolo distinguo limitato al mondo della ricerca scientifica e in particolare dell'esplorazione spaziale. In questo settore, nella seconda metà del Novecento, gli stati leader dei due blocchi investirono parecchio, ovviamente non per inseguire la conoscenza fine a se stessa, ma per esplorare nuovi percorsi di dominio sul mondo. Il risultato pratico fu tuttavia un balzo in avanti effettivamente grande, che per pochi decenni sembrò aprire all'umanità i cancelli dello spazio profondo. Spesso nel parlare quotidiano si critica lo spreco di denaro per l'acquisto di armamenti a discapito, ad esempio, della ricerca scientifica. Nel caso dello spazio è accaduto l'esatto contrario. La guerra ha portato il modulo lunare nel mare della tranquillità. La pace, o almeno le attuali guerre contro un nemico poco o nulla interessato allo spazio, hanno invece spento i motori di molti razzi. La fine dell'era dei due blocchi ha rallentato inesorabilmente l'esplorazione spaziale, anche se indubbiamente liberato l'astronomia e l'astronautica da molti pesanti legami con la politica governativa dei singoli stati. Negli ultimi anni in America si è sviluppata infatti una certa discussione a proposito delle scelte del governo Kennedy. È stato osservato ad esempio che l'impegno finanziario sull'esplorazione spaziale fu eccessivo, le ricadute inadeguate, che tale scelta modificò la struttura stessa della ricerca spaziale e astronautica americana, trasformando la NASA da un ricco centro di ricerca e governativo a una struttura immensa, rigida, difficile da snellire e scarsamente capace di rinnovarsi. Anche nel passato remoto scienza e potere sono andati a braccetto, nella misura in cui allo scienziato servivano i soldi per fare gli esperimenti, acquistare materiale o semplicemente vivere. Nella prima era dell'esplorazione spaziale questo legame è diventato in entrambi i blocchi una gabbia a maglie strettissime che in seguito in entrambi i blocchi ha in parte soffocato l'anelito dell'uomo verso lo spazio.
Storie usando. Curiosità, spunti, approfondimenti sulla storia e su come viene usata.
Da questa puntata in poi, Historycast avrà cadenza fissa mensile e sarà arricchito 2 o 3 volte l'anno da puntate speciali dedicate a interviste e approfondimenti. Speriamo con questo di farvi piacere. Discutendo con un saggio persiano sull'essenza della fede, a un certo punto parla della guerra santa. Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, ritroverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che predicava. Non sapremo mai i motivi reali che l'imperatore, attivo tra il 1391 e il 1425, si distinse sostanzialmente per due aspetti. Il primo, la salvaguardia a oltranza di un impero ormai allo stremo di fronte all'inarrestabile avanzata dei turchi. Il secondo, per i suoi trattati religiosi, tra cui appunto i 26 dialoghi con un persiano, che sono di fatto un'apologia del cristianesimo in chiave anti-islamica. Al di là del significato che la citazione voleva avere all'interno di un discorso più articolato, la scelta di Benedetto XVI, peraltro esperto teologo e uomo di cultura, non può essere stata casuale. Evidentemente il pontefice avverte un qualche legame, una similitudine tra la condizione attuale della cristianità e quella dell'impero bizantino del XV secolo, assediato dal nemico.
It's the devil in the whiskey, not me.